tutti i livelli e soprattutto del calcio toscano. Saprai che c'è un derby alle porte per la Robur, quello con il Poggi Bonzi di domenica, che viene indicata come la partita clou del campionato di Serie D, ma i bianconeri sono anche impegnati mercoledì a Colle Valdelsa in un altro derby molto sentito. So che sei impegnato ovviamente con vicende più importanti, però anche...
No, anzi, guarda, ti dico che tra l'altro incroci particolari, nel senso che c'è il figlio di un mio carissimo amico che gioca nel Poggi Bonzi e ho il piacere di conoscere il direttore sportivo della Follignana, con il quale sono stati anche recentemente a cena fuori, quindi, e abbiamo parlato appunto di questo girone che ti devo dire sorprendentemente è ancora vivo, nel senso che probabilmente tutti pensavano, io per primo, che la Robur, in virtù del suo prestigio, della sua storia, della forza di una città che la sostiene, ma anche di una campagna acquisti, insomma, nel momento in cui prendi un giocatore del Portanova è già un biglietto da visita importante, pensavo che il Siena avrebbe fatto un percorso più agevole di quello che invece è. E restando all'attualità, devo dire che trovo anche curioso e forse sbagliato che il recupero intervenga in questo momento del calcio, cioè la Roma va a giocare due partite molto importanti in quattro giorni, mi sembra come tempistica forse non è l'ideale, ma insomma questo fa parte un po' delle regole del gioco.
Gioco che, parlando di Serie A, ha visto le piccole, insomma, riscattarsi dopo le dopo la bufera mediatica sul presidente della Lazio Lotito, insomma, pensiamo a Palermo, dicevamo prima di Palermo,
guarda,
Chievo, insomma.
È la bellezza del calcio, è la straordinaria bellezza del
senza
calcio.
Dubbio.
Io ho sempre sostenuto che anche quando c'era il desiderio di fare la Superlega, no? Tra le 15-16 squadre più forti d'Europa, ma io credo che, e in questo forse sono vecchio ormai, non lo so, ma io credo che alla decima volta che giochi Juventus-Real Madrid non ne puoi più, cioè la bellezza di queste sfide è che ce n'è uno ogni tanto, certo. Dopodiché la bellezza del calcio è che ti vai a confrontare ogni domenica con realtà diverse e il valore del calcio italiano, che ovviamente non è più un valore di un calcio di prima fascia, ma ancora propone delle storie divertenti. Ma la somma di tutto, guardate, io credo che forse i giornali sotto questo punto di vista avrebbero dovuto rimarcarlo di più, il mio per primo, anche se noi ovviamente l'abbiamo scritto, ma io credo che il pareggio del Parma a Roma sia l'esaltazione di tante cose, l'esaltazione che poi alla fine non è vero che è tutto taroccato, tutto addobbato, che una squadra, dei ragazzi, dei giocatori, per carità, che non fanno i minatori, hanno comunque un percorso privilegiato e i soldi che non hanno preso comunque li prenderanno, però il fatto che comunque una squadra abbia la forza di andare in casa di una delle più forti formazioni d'Europa e riesce a non perdere, anzi riesce fino alla fine a fare una partita dignitosa, è un grande merito e un grande applauso, no? Perché noi siamo sempre pronti a sottolineare chi fa brutte cose. Il comportamento del Parma di ieri è una bella cosa e non me ne vogliono i tifosi della Roma, è una bella lezione per tutti quelli che pensano che il calcio sia solo una storia marcia.
Certo, storie del genere le possiamo osservare continuamente in Inghilterra con la FA Cup, grandi squadre, Manchester United, Manchester City negli anni sono state magari buttate fuori dal torneo da squadre di categorie inferiori, insomma tu dicevi mi sento vecchio ma ti potresti sentire anche molto molto giovane per le idee di cui sei portatore.
No, ma io credo che, guardate, io penso che... Ecco perché, per esempio, io sono un grandissimo estimatore della Lega Pro, di questi tipi di campionati che sono i veri campionati italiani, dove te dal Val d'Aosta fino alla Sicilia trovi della rappresentatività più o meno, no? Poi è chiaro, c'è il calcio di vetrina, quello bello, quello che tutti godiamo ogni tanto nel vedere, quello che propone grandi campioni. Però la bellezza del calcio nasce anche da questi incroci, poi da questi momenti, da questo fatto che nel 99 volte su 100 la squadra più forte magari vince, ma poi c'è quell'1%, quell'imprevedibilità che anche in questo fronte rende il calcio uno sport anomalo, tanto per restare uno sport che a me è chiaro forse più del calcio, che è la pallacanestro. Se una squadra di pallacanestro più forte contro una più piccola vince sempre, è inevitabile, perché ci sono dei valori che non sono nel calcio, no, perché può essere la partita e se sbagli ci sono due pali, tre rigori, un gol non dato, magari un gol in contropiede, c'è sempre quel senso, quella variabile in partita che poi lo rende, ripeto, uno sport bellissimo. E io credo lo sport più bello del mondo, ma questo voglio dire è la mia visione. Dopodiché ci sono tante cose sbagliate, direi che Lotito ne rappresenta una in maniera chiara, ma non è che Lotito è la punta dell'iceberg, no? Perché è facile attaccare Lotito, ma io credo che meritano essere più attaccati molto di più quelli che lo tengono in piedi Lotito, giusto?
Giustissimo.
Lotito da solo non potrebbe restare in piedi se ci fosse una rivolta, ti devo dire, morale prima ancora che tecnica da parte di tutto il mondo del calcio. Invece, come avete visto, tranne rarissime eccezioni, la maggior parte dei presidenti di Serie A tutto sommato ha tenuto una posizione molto pilatesca, no? Se ne lavano le mani, non intervengono e la macchina va avanti così.
Ecco, quindi chiediamo a Luca Calamai cosa pensa sia delle ultime dichiarazioni di Lotito, ma anche della spaccatura che è emersa la scorsa estate e che torna a farsi vedere, insomma, anche adesso con queste dichiarazioni del presidente della Lazio, con alcuni presidenti o importanti amministratori. Pensa a Galliani, no? Che ha commentato dicendo: io resto amico di Lotito. Alcuni da una parte, altri dall'altra. Ma come si risolve questa situazione, secondo Calamai?
Ma guarda, nel paese civile si risolverebbe con un intervento dello Stato, del governo, perché visto che il calcio è la settima azienda del paese e che per visibilità ha un ruolo addirittura superiore ad altre aziende, perché noi tutto sommato esportiamo il marchio pallone nel mondo, no? Quindi in un paese normale si verrebbe chiamato a rapporto tutto un mondo che è un mondo sbagliato. Abbiamo un presidente che è stato accusato di razzismo, abbiamo una figura importante come Lotito che ha spiegato in maniera chiara qual è la sua visione dello sport. Potrebbe bastare forse anche un intervento del presidente del CONI, visto che comunque il calcio non vive in un mondo fino a se stesso, è all'interno di una struttura che è il CONI, che è la federazione delle federazioni. Però queste sono tutte parole alla fine, ripeto, perché e questo è il motivo di grande amarezza. Questo è un paese che per certi versi ha perso il senso della vergogna, ha perso la voglia di ribellarsi a delle situazioni che sono evidentemente sbagliate. Poi abbiamo una reazione di pancia, ma questo non vale solo per il calcio, questo vale un po' per tutto. Per lì reagiamo di pancia, poi però due giorni dopo già la festa è un altro argomento, già si tende a dimenticare con troppa facilità, e chi non dovrebbe dimenticare tutto sommato finisce per farsi avvolgere in questo oceano e poi ritorna sempre calmo dopo la tempesta.
Semmai, parlando di società grandi e piccole, c'è un appiattimento dal punto di vista, secondo me, economico-finanziario che prima non c'era, nel senso che le grandi avevano un'enorme disponibilità economica e compravano tutto, i campioni, compravano i giovani promettenti, riuscivano a fare e disfare. Adesso se la passano poco bene le piccole società, ma se la passano poco bene anche le grandi, che sono costrette a fare il mercato di riparazione con prestiti, con situazioni di fair play finanziario che sono tutt'altro che quello che vorrebbero realizzare. Insomma, alla fine guardiamo l'Empoli, per esempio, una società che da sempre si è fondata sul settore giovanile, riesce a sfornare giovani, riesce ancora a farlo e a farlo bene, mentre le grandi sono lì a brancolare, non hanno né giovani da poter inserire né campioni che sono andati nel frattempo via perché giocano all'estero da altre parti.
Hai già detto tutto te, l'Empoli è una cosa straordinaria. Io, tra l'altro, ho tanti amici lì, ti devo dire che sono stato da loro la settimana scorsa e non con arroganza, credetemi, ma con la serenità di chi sa di che cosa parla. Tutti mi avevano detto, anche dei giocatori, mi diceva: ma te sei proprio sicuro che noi perdiamo contro il Milan? Per quello che abbiamo visto noi del Milan di oggi, noi possiamo tranquillamente andare a fare un risultato a Milano. Questo vuol dire che ormai l'Empoli ha acquisito una sua autostima che è frutto di un lavoro straordinario e di un esempio. Però, sai, al di là di quello che dicevi te, che le grandi sono difficoltà, però il monte stipendi della Juventus, della Roma, del Milan, dell'Inter è 10 volte tanto il monte stipendi dell'Empoli, quindi c'è una discriminante talmente evidente che una società come l'Empoli può provare a sopportare un anno, ma poi fa fatica. Però l'Empoli è un ottimo esempio il Chievo, che da anni ormai resta lì a quel livello e dimostrando che con pochi soldi, con i professionisti, si può lavorare bene. È un ottimo esempio l'Udinese, che ha un bilancio ricco e continua a sfornare i giocatori e continua comunque a mantenere un livello di classifica assolutamente dignitoso. Ci sono ottimi esempi, come dicevi giustamente te, oggi gli esempi migliori vengono dalle squadre di seconda fascia, mentre invece per il motore generale servirebbero buoni esempi da parte delle squadre di prima fascia. Hai la sensazione invece che noi stiamo perdendo un po' di valore assoluto. Io lo dico e lo ripeto, secondo me la Juventus di quest'anno è meno forte della Juventus dell'anno scorso, anche se poi vincerà lo scudetto con la stessa facilità. La Roma è meno forte dell'anno scorso, il Napoli è meno forte o comunque più o meno sui livelli dell'anno scorso. Le Milanese sono una situazione di grande difficoltà, quindi purtroppo là nel calcio, che è il motore, insomma, l'Empoli è una grande storia, però le aziende poi vivono dei prodotti di copertina. Lì noi siamo veramente in grande difficoltà, questo non c'è dubbio, è oggettivo.
Grazie mille allora Luca Calamai, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Grazie.
Buon derby, mi raccomando. Arrivederci.
Grazie.
Buon derby, speriamo sia un bel derby.
Ricco di spettacolo e di belle giocate, magari con poche polemiche, ecco.
Sì, ma poi alla fine, sai, se ci sono delle polemiche ci possono anche stare, l'importante è che siano due giornate di sport, due belle giornate di calcio giocato da squadre che davvero meritano tutta la nostra attenzione.
Diamo la linea allora al notiziario, lasciamo spazio al notiziario a carattere nazionale, torniamo subito dopo per la seconda parte della Tribù del Calcio.
Ore 19:03.